Ricorderete certamente il proemio del Purgatorio. Per correr migliore acque alza le vele, omai la navicella del mio ingegno, verso di cui, ma nel primo soprattutto, l'accelere leggerezza del ritmo e le immagini che chiameremo atmosferiche, le vele alzate nell'aria serena sotto il libero cielo, mirabilmente esprimono il senso di un gioioso sollievo, della libertà riassaggiata. Ma la metafora della navicella vi è come sparente, appena riscattata, forse, dalla genericità del luogo comune per effetto del diminutivo. Altra barca è invece quella del secondo canto del Paradiso, la solitaria barca tutta dantesca che, per dirla con una sensibilissima studiosa di Dante, Anna Maria Chiavacci Leonardi, è nella memoria di qualunque lettore col suo ardimento isolato su uno sfondo ignoto. O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d'ascoltar, seguiti dietro al mio legno che cantando varca. E se noi annoteremo sotto questi versi luogo comune della letteratura medievale, respingendo il legno dantesco a livello degli altri, avremo la riduzione al comune storico di una invenzione poetica, ignorando l'alta consapevolezza del viaggio straordinario, l'acqua che io prendo giamai non si corse, che fa la novità e la tensione lirica di questa barca solitaria, la vastità di orizzonti aperta da due sole parole, cantando varca. O voi che siete in piccioletta barca, desiderosi d'ascoltar, seguiti dietro al mio legno che cantando varca, tornate a riveder i vostri liti. Non vi mettete in pelago che forse, perdendo me, rimarreste smarriti. L'acqua che io prendo giammai non si corse, Minerva spira e conducemi Apollo, e nove muse mi dimostran l'orse. Voi altri pochi che drizzaste il collo per tempo al pan degli angeli, del quale vivesi qui ma non sen vien satollo, metter potete ben per l'alto sale vostro navigio, servando mio solco dinanzi all'acqua che ritorna eguale. Diversa questa nave dalla navicella del Purgatorio è diversa da quella di coloro che vorranno seguirlo. In questa parte, annotava l'ottimo, l'autore metaforizza ponendo questa teologica scienza per un profondo mare e li piccioli ingegni per picciole barche e il grande è sufficiente per uno legno che è nave e sufficiente naviglio a ogni grande mare. E Dante ammonisce per tempo i lettori inesperti della arduità della materia che si accinge a trattare e li invita a rinunciare a seguirlo. E più che orgoglio di poeta suonano qui le parole, il sentimento di una condizione privilegiata per cui Dante è fatto strumento di potenze celesti. Minerva spira e conducemi Apollo e nove muse mi dimostran l'orse. Altri pochi potranno tuttavia seguirlo, gli addottrinati, a patto che si mantengono sulla sua scia che solca il mare aperto, l'alto sale. Sono quei pochi di cui Dante già aveva scritto nel Convivio. Manifestamente dunque può vedere chi bene considera che pochi rimangono quelli che all'abito da tutti desiderato, l'abito della scienza, possano pervenire. E innumerabili quasi sono gli impediti che di questo cibo sempre vivono affamati. O beati quelli pochi che seggiano a quella mensa dove lo pane degli angeli si manuca, si mangia, e miseri quelli che con le pecore hanno comune cibo. Gran meraviglia promette quindi Dante ai pochi che lo seguiranno e riprende il racconto del volo celeste. Già sappiamo la forza che solleva Dante e Beatrice, il naturale congenito istinto che, privo di impedimenti, ci chiama con desiderio all'Empireo, alla sede di Dio. Ed anche abbiamo visto, alla fine del primo canto, Beatrice riaffissarsi al sole nell'atto che è principio di ascensione. E il moto è qui significato nella sua miracolosa e vertiginosa pienezza. E il discorso nell'attacco raggiunge un massimo di intensità lirica. la concreata e perpetua sete del deiforme regno ci importava veloci quasi come il ciel, vedete. Beatrice in suso e io in lei guardava, e forse intanto in quanto un quadrel posa e vola e dalla noce si dischiava, giunto mi vidi ove mirabil cosa mi torse il viso a sé, e però quella cui non potea mia cura essere ascosa, volta ver me, si lieta come bella, drizza la mente in Dio grata, mi disse, che n'ha congiunti con la prima stella. Arrivato al cielo della luna, entrato anzi in esso, con la rapidità di una freccia, quadrel, che è scoccata e tocca il segno quasi d'un punto, Dante tarderà a rispondere all'annunzio di Beatrice, preso come dall'ammirabil cosa, l'eterna Margarita, l'eterna Gemma. Pareva a me che nube ne coprisse, lucida, spessa, solida e pulita, quasi adamante che lo sol ferisse. Per entro sé l'eterna Margarita ne ricevette, come acqua recepe raggio di luce permanendo unita. Si era corpo, e qui non si concepe comuna dimensione altra patio che esser convien se corpo in corpo repe, accender ne dovria più il disio di veder quell'essenza in che si vede come nostra natura e Dio s'unio. Lì si vedrà ciò che tenem per fede non dimostrato, ma fia per sé noto a guisa del ver primo che l'uom crede. La materia lunare riceve i due pellegrini restando indivisa come acqua attraversata da un raggio di luce. E se corpo era Dante, e in terra non si concepisce che un solido possa penetrare, insinuarsi, in un altro senza alterarne le dimensioni, tale miracolo dovrebbe accendere vie più il desiderio di salire in cielo per vedervi il maggior miracolo dell'unione ipostatica, della compenetrazione nel Cristo, della natura divina e dell'umana. Nel paradiso, ciò che qua giù crediamo per fede si vedrà non come verità dimostrata, ma evidente in sé, come i principi non dimostrabili, gli assiomi della nostra scienza terrena. Io risposi, Madonna, sì devoto, come esser posso più ringrazio lui, lo qual dal mortal mondo m'ha remoto. Ma ditemi, che son li segni vui di questo corpo che laggiuso in terra fan di Caim favoleggiare altrui? Superati i primi istanti del duplice stupore nel veder la luna lucida, spessa, solida e pulita, e non rispettata la legge della impenetrabilità dei corpi, Dante finalmente risponde a Beatrice ringraziando Dio. Poi, senza indugio, domanda quale sia la ragione delle macchie lunari in cui una superstizione popolare raffigurava Caino condannato in eterno a recar sulle spalle un fascio di spine. E, diciamolo tra parentesi, già Dante si era servito di quella ingenua credenza popolare nel ventesimo dell'inferno, chiamando perifrasticamente la luna Caino e lo spino. Ella sorrise alquanto e poi... Se gli erra l'opinion, mi disse de mortali, dove chiave di senso non disserra, certo non ti dovrien punger gli strali d'ammirazione mai, poi dietro i sensi vedi che la ragione accorte l'ali. Ma dimmi quel che tu da te ne pensi, e io, ciò che n'appar quassù diverso, credo che fanno i corpi rari e densi. Beatrice invita Dante a dir prima quel che pensa lui delle macchie lunari e l'opinione che Dante esprime è quella da lui derivata dal De Substantia di Averroè e da lui medesimo esposta nel convivio. L'ombra che è nella luna non è altro che rarità del suo corpo alla quale non possono terminare i raggi del sole e ripercuotersi così come nelle altre parti. La lunga risposta di Beatrice, che si sviluppa in 30 terzine, comprende prima la confutazione delle idee erronee di Dante, 16 terzine, poi l'esposizione della tesi giusta, 14 terzine, più il verso conclusivo del canto. Riassumeremo brevemente la prima, in cui, come è stato scritto, la poesia cede quasi sempre alla didattica, e un poco più ci soffermeremo sulla seconda, che segna il ritorno della vittoria artistica. Falsa, dice Beatrice, l'opinione di Dante per più ragioni. Se valesse il principio della rarità e densità della materia in primo luogo, le stelle varie per qualità e quantità di luce, tali non potrebbero essere, non restando ad esse che la quantità. In secondo luogo, o la luna sarebbe in qualche punto per rarefazione forata e per quei pertugi nell'eclissi solare passerebbe liberamente la luce del sole, oppure il denso e il raro si alternerebbero come in un corpo umano il grasso e il magro, sicché i raggi si rifletterebbero indietro dalle parti rare come da uno specchio, il che non comporterebbe tuttavia diminuzione di splendore, anche se la superficie riflettente fosse più lontano. Faccia Dante l'esperienza degli specchi e sarà persuaso dell'ultimo suo errore. Tre specchi prenderai, e i due rimuovi da te d'un modo, e l'altro, più rimosso, tramboli primi gli occhi tuoi ritrovi. Rivolto ad essi, fa che dopo il dosso ti stea un lume che i tre specchi accenda e torni a te da tutti ripercosso. Benché nel quanto tanto non si stenda la vista più lontana, lì vedrai come convien chi ugualmente risplenda. Altra è dunque la ragione del variare della luce negli astri. E nel restante discorso di Beatrice tornano i toni alti e intensi, il pensare che ha anche le dimensioni del sentire intimo e intero e la poesia che fiorisce dalla teologia. Dentro dal ciel della divina pace si gira un corpo nella cui virtute l'esser di tutto suo contento giace. Lo ciel seguente che ha tante vedute, quell'esser parte per diverse essenze da lui distinte e da lui contenute. Gli altri giron per varie differenze le distinzioni che dentro da sé hanno dispongono a lor fini e lor semenze. Quest'organi del mondo così vanno, come tu vedi omai, di grado in grado, che di supprendono e di sotto fanno. Nell'Empireo, lo ciel della divina pace, si volge il primo mobile che dà l'essere a tutte le cose. Il cielo delle stelle fisse sottostante riparte quell'essere, quella virtù fra le varie stelle da lui distinte e da lui contenute. Gli altri sette cieli planetari, ricevendo le essenze irraggiate dall'alto, diversamente le dispongono secondo i loro fini. Organi del mondo, i corpi celesti, disposti di grado in grado, sì che ogni cielo è principale agente rispetto al cielo inferiore e strumento rispetto a quello superiore, di supprendono e di sottofanno. E qui una nuova avvertenza, una nuova esortazione di Beatrice a Dante, perché dal modo in cui essa si avvia la verità impari in seguito a camminare da solo alla ricerca di quella. Riguarda bene, omai, sì com'io vado per questo loco al vero che disiri, sì che poi sappi sol tenerlo guado. Parole che ne ricordano altre del buon maestro Virgilio, il quale, alla fine del 17° del Purgatorio, interrompe il suo insegnamento affinché l'alunno si faccia conoscere da sé. Tacciolo a ciò che tu per te ne cerchi. Organi del mondo, ha definito Beatrice i cieli, strumenti cioè i cui effetti necessariamente dipendono da cause efficienti, le intelligenze motrici, gli angeli, come l'opera del martello dal fabbro. Sono i colpi del martello cagione del coltello, si legge nel convivio, e l'anima del fabbro è cagione efficiente e movente. E il cielo stellato riceve l'immagine, la virtù in lui improntata, dalla intelligenza angelica che lo muove, e la imprime poi nelle cose inferiori. Come l'anima che è una si manifesta nel nostro corpo per diverse membra conformate a diverse facoltà e operazioni, così la celeste intelligenza motrice spiega dal centro della sua unità la propria virtù moltiplicandola nelle varie stelle. lo moto e la virtù dei santi giri, come dal fabbro l'arte del martello, da beati motor convien che spiri. E il ciel cui tanti lumi fanno bello, della mente profonda che lui volve, prende l'image e fassene suggello. E come l'alma dentro a vostra polve per differenti membra e conformate a diverse potenze si risolve, così l'intelligenza sua bontate moltiplicata per le stelle spiega, girando sé sovra sua unitate. Nasce la diversa virtù delle stelle dalla diversa lega che l'intelligenza angelica fa coi diversi preziosi corpi stellari. E poiché lieta è la natura degli angeli, splende quella virtù come in noi risplendono gli occhi per Letizia. Da quella virtù mista deriva la varia luminosità da stella a stella, non da densità o rarità della materia. Essa è il principio essenziale che, a seconda della sua bontà e potenza, produce oscurità e chiarezza. Virtù diversa far diversa lega col prezioso corpo che la viva, nel qual, siccome vita in voi, si lega. Per la natura lieta onde deriva la virtù mista per lo corpo luce, come Letizia per pupilla viva. Da essa vien ciò che da luce a luce par differente, non da denso e raro. Essa è il formal principio che produce, conforme a sua bontà, lo turbo e il chiaro.